Lo scorso 22 marzo è morto Xavier Le Pichon, geofisico francese noto soprattutto per il suo contributo determinante alla teoria della tettonica a placche. La mappa delle sei placche tettoniche maggiori è stata costruita proprio da lui nel 68 ed è poi la base dello studio per comprendere i terremoti e la configurazione dei continenti. È tuttora una teoria, però ormai da decenni viene insegnata nelle scuole, è il modello predominante, è entrato anche un po' a far parte dell'immaginario collettivo. Allora, io intanto saluto il nostro ospite, il professor Silvio Seno. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Silvio Seno è geologo, è stato professore alla SUPSI, qui ha diretto il Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, attualmente è direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia. Allora, Seno, come si inserisce lo studio di Le Pichon all'interno della storia della scienza? Possiamo dire che si tratta di una sorta di spartiacque, una specie di rivoluzione copernicana in geologia che segna un prima e un dopo?
Assolutamente sì, questo lo possiamo considerare così, come uno dei capisaldi della scienza. Come in altre discipline ci sono delle cose che hanno cambiato il modo di pensare, la tettonica delle placche per la geologia è questo. Consideriamo che fino agli anni 50-70, quindi il periodo in cui poi lei ha detto, ha ricordato giustamente, ha prodotto i lavori migliori, Le Pichon, quelli più, diciamo, più citati anche, c'erano altre teorie. Per esempio, una che fuororeggiava fino all'inizio del Novecento è che la Terra fosse fissa, cioè che i continenti e gli oceani e le montagne fossero soprattutto mobili sulla verticale, ma non si muovessero sulla orizzontale. La deriva dei continenti è arrivata all'inizio del Novecento, era stata portata da un tedesco, Wegener, che era un grande esploratore oltretutto, grande esploratore polare, e aveva all'inizio del Novecento, 1912-15, detto: beh, no, non è proprio così. Se noi guardiamo come sono fatti i margini dei continenti, per esempio, una cosa che tutti noi possiamo constatare, il bordo verso ovest, verso l'oceano Atlantico della zona africana, dell'Africa, del continente africano, si incastra nel continente sudamericano dall'altra parte dell'oceano. Ecco, con una serie di osservazioni, lui già aveva ribaltato, 1912, questa idea fissista cosiddetta, cioè che tutto fosse fermo e si muovesse solo in basso e in alto. Però non era stato creduto, c'è stato un grande dibattito. Lui tra l'altro era Wegener, poi arriviamo alle Pichon, ma Wegener era un meteorologo, quindi un po' visto anche come, non dico corpo estraneo, però non faceva parte del gotha geologico. In più non poteva a quel tempo portare delle prove consistenti che sarebbero solo venute con altri strumenti dopo, e quindi la cosa negli anni 20 così era caduta. Ecco, ci sono voluti poi persone e studi come quelli che ha fatto Le Pichon per consolidare questa teoria che i continenti fossero mobili. Poi è cambiata anche l'idea, se vuole poi vediamo qual è la differenza soprattutto.
Vediamolo, allora approfittiamo che siamo già arrivati qui, ci racconti un po' se e come è cambiata la teoria originaria di Le Pichon dagli anni 60 a oggi, che evoluzione c'è stata?
Ma dagli anni 60 ad oggi c'è stato un consolidamento. Sicuramente perché tante cose che erano già provate con strumentazioni che all'inizio del secolo scorso, del Novecento, non c'erano, per esempio tutti gli strumenti geofisici, quelli che misurano i campi magnetici terrestri, le esplorazioni sottomarine, i sonar, ecco, tutte queste cose qui ci hanno fatto capire che c'erano delle montagne sotto gli oceani, per esempio la dorsale medio atlantica che va dall'Artico all'Antartico, che affiora, viene fuori, è visibile in Islanda, e da allora noi abbiamo anche altri strumenti, per esempio la mobilità delle placche è misurabile oggi facilmente con delle reti di GPS che sono anche molto molto dettagliate, sofisticate, e quindi hanno una risoluzione, cioè una capacità di cogliere dei movimenti che sono veramente millimetrici.
Quali sono state le applicazioni pratiche, le conseguenze pratiche di questo cambiamento di paradigma?
Beh, si è capito, e possiamo tutti vedere una mappa del pianeta, si è capito che i terremoti, le eruzioni vulcaniche, dove ci sono i mari o dove ci sono gli oceani, dove ci sono le montagne, sono tutti fenomeni che sono condizionati direttamente, sono controllati dal movimento delle placche, che appunto, come ha ricordato lei, sono 6-7 grandi, poi ci sono una serie di minori e in totale si arriva a una cinquantina. Ecco, il loro movimento relativo provoca tutto questo, quindi ci condizionano moltissimo nella nostra vita, appunto, se solo prendiamo le prime due cose che ho detto, terremoti e vulcani, pensiamo alla scala planetaria, si coglie bene, ma anche se noi pensiamo alla Svizzera, che si trovava al margine tra due placche, quella euroasiatica e quella africana, ha una catena che è il risultato della collisione di queste due placche, la catena alpina, quindi noi siamo in mezzo al risultato del movimento di avvicinamento di due collisioni, proprio si sono scontrati di queste due placche.
La teoria delle placche, dicevamo, è scientificamente solida, è praticamente accettata universalmente in geologia, rimane però pur sempre una teoria. In questo senso il fisico e filosofo statunitense Thomas Kuhn, nella sua opera più celebre, La struttura delle rivoluzioni scientifiche del 62, introduce in ambito scientifico il concetto di paradigma e con questo anche il ciclo di cambiamento dei paradigmi, come ad esempio, lo avevamo così accennato di sfioro, il passaggio dal sistema tolemaico a quello copernicano. Allora, in questo senso, professor Seno, che prospettive ci sono? Come possiamo immaginare il futuro della teoria delle placche?
Sempre con una migliore capacità anche di previsione, di comprensione dei fenomeni a una scala molto più locale, quindi con una migliore anche capacità poi che ne deriva di essere preparati a cogliere quelli che sono gli aspetti di pericolosità, per esempio legate alle placche, o anche dato che questo è un tema che in questo momento ricorre particolarmente, anche la migliore comprensione di dove si trovano le risorse di cui abbiamo bisogno, quelle minerarie in senso proprio lato.
Possiamo dire, prima di salutarci, un'ultima domanda, professore, che la teoria della tettonica delle placche faccia ormai parte dell'immaginario collettivo, che anche al di fuori del mondo geologico abbia in qualche modo cambiato il nostro modo di percepire il mondo?
Ah sì, sicuramente. Io credo che gli ascoltatori più o meno della mia età, diciamo maturi, ecco, per non usare altri termini che sarebbero più specifici ancora, ricorderanno un Superman, un film di Superman che si calava, uno dei primi Superman, quello l'attore più famoso che ha fatto Superman, si calava nella faglia di San Andreas.
Ah sì, sì, mi ricordo, ecco, o più o meno ecco, la sua età, mi
c'era
sa.
C'era un cattivo che la voleva far muovere, questa faglia di San Andreas che tutti conosciamo, sì, e che sta in California, e Superman...
Era Gene Hackman nel ruolo di Lex Luthor,
bravo,
mi ricordo.
Sì. Bravo, bravissimo, esatto. Ecco, la faglia di San Andreas è un limite tra due placche, quella nordamericana e quella pacifica. Ecco, si muove e genera tantissimi terremoti a cui la California è strabituata.
E non solo la California, pensiamo al Giappone, non tutti quegli altri luoghi che sono proprio sul confine delle placche, insomma. Professore, grazie intanto, era utile e anche doveroso ricordare l'opera fondamentale di Savio Le Pichon nell'aver contribuito a cambiare il nostro modo di vedere il mondo, perché è chiaro che non è solo lui, ma come sempre in ambito scientifico ciascuno aggiunge un pezzettino a un percorso che non inizia di solito da solo. Silvio Seno, ricordiamo, geologo, professore e direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.